In questo modo Narciso deluse costei ed altre ninfe nate in mezzo alle onde o sui monti, così come aveva deluso una folla di giovani, finché uno che aveva subito il suo disprezzo levò le mani al cielo dicendo che possa innamorarsi anche lui e non possedere chi ama. Così disse, e la dea di Ramnonte acconsentì a quella giusta preghiera. C'era una fonte limpida, dalle acque argentee e trasparenti, che mai pastori o caprette portate al pascolo sui monti o altro bestiame avevano toccato, che nessun uccello, animale o ramo staccatosi da un albero aveva intorbidito. Intorno c'era un prato, nutrito dall'acqua vicina, e un bosco che mai avrebbe permesso al sole di scaldare quel luogo. Qui il ragazzo, spossato dalle fatiche della caccia e dal caldo, si sdraiò, attratto dalla bellezza del posto e dalla fonte, ma mentre cerca di calmare la sete, un'altra sete gli nasce. Mentre beve, rapito dall'immagine che vede riflessa, si innamora di una chimera. Crede un corpo, quello che è solo un'ombra. Attonito, fissa se stesso e senza riuscire a staccarne gli occhi, rimane impietrito, come una statua scolpita nel marmo di Paro. Disteso a terra, contempla le due stelle che sono i suoi occhi, i capelli degni di Bacco, degni persino di Apollo, e le guance lisce, il collo d'avorio, la bocca come una gemma, il rosa soffuso sul bianco candore, e ammira tutto ciò che lo rende un essere meraviglioso. Senza saperlo, desidera se stesso, amante e oggetto amato, mentre brama si brama, e insieme accende ed arte. Quante volte lancia inutili baci alla fonte ingannatrice, quante volte immerge in acqua le braccia per gettarle intorno al collo che vede e che in acqua non si afferra. Non sa cosa sia quello che vede, ma quello che vede lo infiamma, ed è proprio l'illusione che l'inganna ad eccitare i suoi occhi. Ingenuo, perché ti illudi d'afferrare un'immagine che fugge? Ciò che brami non esiste. Ciò che ami, se ti volti, lo fai svanire. Quella che scorgi non è che il fantasma della tua figura riflessa. Non ha nulla di suo, con te venne e con te rimane. Con te se ne andrebbe se tu riuscissi ad andartene. Ma né il bisogno di cibo o il bisogno di riposo riescono a staccarlo di lì, disteso sull'erba ombrosa. Fissa con sguardo insaziabile quella forma che l'inganna e si strugge, vittima dei suoi stessi occhi, e sollevandosi un poco, tende le braccia a quel bosco che lo circonda e dice: «Esiste mai amante o selve che abbia sofferto più crudelmente? Voi certo lo sapete, voi, che a tanti offriste un nascondiglio. Nella vostra lunga esistenza, da tanti secoli dura la vostra vita, vi ricordate di qualcuno che si sia ridotto così? Mi piace, lo vedo, ma ciò che vedo e che mi piace non riesco a raggiungerlo. Tanto mi confonde amore. E ragione di più per affliggermi, non ci separa l'immensità del mare, o strade, monti, mura con le porte sbarrate, solo un velo d'acqua ci divide». E lui, sì, vorrebbe donarsi, ogni volta che porgo i miei baci allo specchio d'acqua, si protende ogni volta verso di me, offrendomi la bocca. Diresti che si può toccare, un nulla si oppone al nostro amore. Chiunque tu sia, vieni qui. Perché mi illudi, fanciullo senza uguali? Dove vai quando io ti cerco? E sì che la mia bellezza e la mia età non sono da disprezzare. Anche delle ninfe mi hanno amato. Con sguardo amico mi lasci sperare chissà che cosa. Quando ti tendo le braccia, subito le tendi anche tu. Quando sorrido, ricambi il sorriso. E ti ho visto persino piangere quando anche io piango. Rispondi ai miei segnali con un cenno e da quello che posso capire dai movimenti della bella bocca, mi rimandi parole che non giungono alle mie orecchie. Ma questo sono io. Sono io. L'ho capito. L'immagine mia non mi inganna più. Brucio d'amore per me stesso. Accendo e subisco la fiamma. Che fare? Essere implorato o implorare? E poi, cosa implorare? Ciò che desidero è in me, un tesoro che mi rende impotente. Oh, potessi staccarmi dal mio corpo. Desiderio inaudito per uno che ama, volere più distante chi amiamo. Ormai il dolore mi toglie le forze e non mi resta molto da vivere. Mi spengo nel fiore degli anni. Non mi è grave la morte, perché con lei avrà fine il mio dolore. Vorrei solo che vivesse più a lungo lui, l'amato. Ora invece moriremo insieme, con il cuore unito in un'anima sola. Così dice, e delirando torna a contemplare quella figura e con le sue lacrime sconvolge lo specchio d'acqua che si increspa. Vedendola svanire, esclama: «Dove fuggi? Fermati, crudele, non abbandonare chi ti ama. Se non posso toccarti, mi sia permesso almeno di guardarti e nutrire così la mia disgraziata passione». E, mentre si lamenta, si strappa via l'orlo superiore della veste e con le palme bianche come il marmo si percuote il petto nudo. Ai colpi, il petto si colora di un lieve rossore, come accade alla mela che, bianca su una faccia, si accende di rosso sull'altra, o come all'uva che, in grappoli cangianti, si colora di porpora quando matura. Specchiandosi nell'acqua tornata limpida, non resiste più, e come si sciolgono la cera bionda alla luce di una piccola fiamma o la brina del mattino al tepore del sole, così si strugge, sfinito dall'amore, e un fuoco nascosto lo consuma a poco ormai non c'è più traccia del suo colorito rosa misto al candore, né del fuoco, delle forze, di ciò che prima incantava la vista, e nemmeno il corpo è più quello che Eco aveva amato un tempo. Ma quando lei lo vide così, sebbene ancora adirata al ricordo, si addolora, e ogni volta che l'infelice mormora «ahimè», rimandandogli la voce, ripete «ahimè». E quando il ragazzo con le mani si percuote le braccia, ripete lo stesso suono, quello delle percosse. Le ultime sue parole, mentre fissava l'acqua una volta ancora, furono «ahimè, fanciullo amato invano». E il luogo gli rimandò le stesse parole, e quando disse «addio», Eco, «addio», rispose. Poi reclinò il suo capo stanco sull'erba verde, e la morte chiuse quegli occhi incantati che ammiravano ancora la forma del loro padrone, e non smise di contemplarsi neanche quando fu accolto negli inferi, nelle acque dello Stige. Un lungo lamento levarono le naiadi sue sorelle, offrendogli i capelli tagliati, un lungo lamento le driadi, ed Eco unì la sua voce alla loro. E già preparavano il rogo, le fiaccole da agitare, il feretro, il corpo era scomparso. Al suo posto trovarono un fiore, giallo nel mezzo, e tutto circondato di petali bianchi.